Ciurma, ciurma, ciurma.
Radio giornale ciurma pirata. Radio giornale ciurma pirata. Radio giornale ciurma pirata.
E buongiorno a tutte e tutti, benvenuti al Radio Giornale della Ciurma Pirata. Trasmettiamo dalla Tana Fiorentina del Wombat, rimbalzati su Radio Spore Bologna, Radio Gramma Genova, Radio Forte Roma e ovviamente in diretta su Radio Wombat. Per mandare contributi audio potete mandarceli a vocaliwombat.vado.li. Iniziamo subito con le notizie internazionali. Partiamo dal Libano. Secondo i risultati ufficiali delle elezioni legislative del 15 maggio, annunciati il 17 maggio dal Ministero dell'Interno, il movimento sciita filo-iraniano Hezbollah e i suoi alleati hanno perso la maggioranza in Parlamento. Molti seggi sono andati ai candidati indipendenti vicini alla contestazione popolare contro la classe politica accusata di corruzione e incompetenza. Ci spostiamo in Libia invece, il 17 maggio Jirme Botlel, il governo... C'è un intruso. Il 17 maggio il governo di Tripoli, guidato da Abdelhamid Dbeibad, ha sventato un tentativo del primo ministro rivale Fatih Bashagha, sostenuto dall'uomo forte dell'est del paese, Khalifa Haftar, di insediarsi nella capitale libica. Bashagha e i suoi ministri hanno però dovuto lasciare Tripoli dopo varie ore di combattimenti tra milizie rivali. Passiamo al Venezuela. Il governo e l'opposizione hanno raggiunto il 17 maggio un accordo per riprendere il dialogo in Messico, sospeso dall'ottobre 2021. L'annuncio è stato dato dai capi delle due delegazioni, Jorge Rodriguez per il governo e Gerardo Blid per l'opposizione. Lo stesso giorno il governo statunitense ha annunciato un alleggerimento delle sanzioni contro il paese. Finlandia-Svezia, il 18 maggio i governi dei due paesi hanno presentato congiuntamente una richiesta di adesione alla NATO, conseguenza diretta dell'invasione russa dell'Ucraina. Sono in corso delle consultazioni tra i paesi membri dell'Alleanza Atlantica per superare l'opposizione della Turchia, che accusa i due paesi nordici di sostenere i ribelli curdi del PKK e di ospitarli fondamentalmente nel loro paese, presunti tali. Va aggiunto inoltre però che basta la richiesta per l'adesione alla NATO per rendere già efficace la clausola per cui se ti attaccano la NATO risponde. Regno Unito, Unione Europea. Il 17 maggio il governo britannico ha annunciato che nelle prossime settimane presenterà un progetto di legge per modificare unilateralmente il protocollo nordirlandese che fa parte dell'accordo sulla Brexit firmato con l'Unione Europea. Il protocollo, che prevede controlli doganali sulle merci in arrivo in Irlanda del Nord e della Gran Bretagna per evitare il ritorno di una frontiera fisica con l'Irlanda, ha causato una crisi politica nella regione. La Commissione Europea ha definito però inaccettabile una modifica unilaterale degli accordi. Intanto in Irlanda del Nord vince il Sinn Féin, il governo unionista, e quindi insomma si stanno muovendo le cose in Nord Irlanda. Brutte notizie dallo Sri Lanka. Nella disgregazione attuale del mondo generale c'è anche un paese in stato di fallimento, che è lo Sri Lanka. È un'isola popolata da 22 milioni di abitanti a sud dell'India. Fallimento, proprio come un'azienda o un imprenditore. Il governo locale ha annunciato che a partire dal 17 aprile non avrà più petrolio disponibile. Perché? Quindi, da ieri. No, dal 17 aprile. Non avrà più petrolio disponibile e quindi non ce l'ha già più perché non possiede i dollari per comprarlo. Tre navi cisterne, appunto, sono ancora a largo, aspettano di essere pagate. Lo Sri Lanka attraversa la peggiore crisi economica dall'indipendenza, che è avvenuta nel 1948, incapace di rimborsare gli 8 miliardi di dollari di interessi sul debito internazionale che hanno maturato già durante l'anno. Ogni giorno la corrente elettrica viene interrotta per diverse ore, mancano le medicine e i prodotti alimentari, l'impoverimento è generalizzato. Questa situazione disastrosa si abbina a una crisi politica acuta nel contesto di una geopolitica molto delicata, in sospeso, lo Sri Lanka è in sospeso fra le due potenze regionali che sono la Cina e l'India, alle quali ha entrambi chiesto aiuti. Passiamo alla Bielorussia, il leader Lukashenko ha approvato nuovi emendamenti al codice penale che prevedono la pena di morte per chiunque tenti di commettere un atto terroristico, lo riporta Interfax. Gli emendamenti riguardano atti di terrorismo internazionale, in particolare contro un rappresentante di uno Stato straniero o di un'organizzazione internazionale, atti di terrorismo commessi da un gruppo organizzato o con l'uso di impianti di energia atomica, l'uso di sostanze radioattive, chimiche o biologiche, potenti, tossiche o che comportino l'uccisione di una persona, omicidi di Stato o personaggi pubblici commessi in relazione ad attività statali o pubbliche. Ci spostiamo nell'Ossetia del Sud, appunto parliamo di Georgia. L'8 maggio si è tenuto il ballottaggio per le presidenziali. Elezioni non riconosciute chiaramente dalla Georgia e dalla comunità internazionale. Il nuovo presidente sarà Gagloev, leader dell'opposizione, neofita della politica uscita dalle file del KGB locale. Sono dei dati diffusi il 14 aprile dalla Commissione elettorale centrale. Il candidato dell'opposizione e leader del partito, Nika Salan Gagloev, ha ottenuto il 38,55% dei voti al primo turno. È stato seguito dal presidente de facto Anatoly Bibilov, che ha ricevuto il 34,95%, quindi chiaramente si è dovuti andare a un secondo turno. Normalmente il secondo turno si tiene a 2 settimane dal primo, ma quest'anno sarebbe caduto il 24 aprile, ex ortodossa, per cui il comitato elettorale centrale ha spostato a giovedì 28 aprile, cioè entro le 2 settimane dalla proclamazione dei risultati, evitando così la domenica seguente, che era il 1 maggio. Contro questa data hanno presentato ricorso degli elettori e si è espressa la Corte Suprema locale, ritenendo iniquo far votare un solo giorno lavorativo. La data è stata quindi spostata quando ormai le schede elettorali erano già state stampate ed è stata posticipata all'8 maggio. Questo chiaramente è diventato in violazione della legge elettorale. Dal primo turno al secondo è trascorso quindi quasi un mese, durante il quale Bibilov, presidente uscente, sostenuto da Mosca, ha giocato le sue ultime carte, come un viaggio a Mosca e faccia a faccia con il candidato dell'opposizione. Inoltre, nei faccia a faccia non si è escluso nulla dall'invito all'uso della macchina della verità all'equipe medica per verificare l'uso di stupefacenti. L'intero periodo dal 10 all'8 maggio è scorso mentre in furia la guerra, chiaramente, in Ucraina, dove 50 soldati ossetini sono morti. Sia prima del voto di aprile che prima di quello di maggio sono emerse testimonianze cospicue della grande frustrazione di chi va al fronte. A inizio aprile circa 300 soldati sono tornati a piedi o in autostop dalla guerra e hanno lamentato l'assenza delle più elementari coordinazioni con i comandi russi e anche equipaggiamenti, inclusi elmetti, giubbotti e antiproiettili. Non ultimo, dicono, manco le sigarette ci hanno dato. Il conteggio finale dei voti ha consegnato il 50% delle preferenze a Gagloev e si è espresso quest'ultimo per il ritorno alla legalità, ma già il primo banco di prova è prossimo, bisognerà vedere se non interverrà nella vicenda del processo dove il suo fratello è accusato di un triplice omicidio. Bibilov ha riconosciuto la sconfitta, mentre Putin chiaramente ha inviato le proprie congratulazioni. Quest'ultimo ha firmato a favore del referendum di annessione alla Russia, anche se non è un fervente promotore. In tutto ciò però Bibilov ha fatto una fondata finale, una zampata, il 13 maggio, senza essersi coordinato con l'amministrazione che gli subentrerà, ha firmato un decreto che fissa il 17 luglio la data del referendum che porrebbe fine de facto all'esistenza dell'Ossetia del Sud, territorio che è de jure appartiene alla Georgia, completando il passaggio alla Russia e diventando avamposto definitivo militare nel Caucaso del Sud. Passiamo al nazionale invece, parliamo di Amazon, perché perde reintegrati i due delegati sindacali USB presso il magazzino di Pomezia, Claudio e Andrea, allontanati dal proprio posto di lavoro attraverso un licenziamento e un trasferimento di sede combinati dall'azienda di trasporto fornitrice del servizio per conto di Amazon Italia Transport. Con azioni di lotta e picchetti davanti ai cancelli della sede Amazon, USB ha immediatamente denunciato la natura ritorsiva dei due provvedimenti nei confronti dell'attività sindacale che i due drivers svolgevano sul posto di lavoro. Dopo aver abbandonato i sindacati confederali in aperta opposizione con le intese che gli stessi sindacati condividevano con la multinazionale americana sul rinnovo degli accordi nazionali di filiera. Un anno dopo il Tribunale del Lavoro dà ragione al sindacato di base e obbliga l'azienda al reintegro dei due lavoratori. Ci spostiamo nel Giro d'Italia, è qui che Grimray entra in gioco, prima era l'intruso, la prima storica vittoria del Giro d'Italia, poi il triste annuncio del ritiro per la motivazione più beffarda. Biniam Girma è infatti costretto a lasciare anzitempo la Corsa Rosa a causa del problema all'occhio sinistro accusato ieri quando nel celebrare il successo di Iesi è stato colpito dal tappo dello spumante. Pochi minuti prima il ciclista eritreo della Intermarché Wantin Gobert era stato capace di battere Mathieu van der Poel nella bellissima volata che ha deciso la decima tappa, la prima vittoria di un corridore eritreo al Giro d'Italia, la seconda volta di un africano a 43 anni di distanza dal successo del sudafricano Alan van Herden a Pesaro nel 1979, un giorno storico appunto rovinato dall'incidente sul podio. Chiudiamo il nazionale, Fincantieri si è svolta presso lo stabilimento di Palermo, l'impostazione dell'unità anfibia LPD, cioè Landing Platform Dock, commissionata a Fincantieri dal Ministero della Difesa del Qatar nell'ambito del programma di acquisizione navale nazionale. L'unità LPD è progettata in accordo al regolamento RINAMIL, regolamento per la classificazione delle navi militari, per garantire i collegamenti terra-aria-marini estremamente efficienti, sarà altamente flessibile e in grado di svolgere diversi tipi di compiti, dagli interventi umanitari al supporto delle forze, sì certo, al supporto delle forze armate, ecco, e alle operazioni di terra. La nave avrà una lunghezza di 143 metri, una lunghezza di 21,5 e potrà ospitare a bordo 550 persone. Sarà dotata di due rampe carrabili e di un bacino interno galleggiabile in grado di ospitare un mezzo di sbarco LCM. Allagabile, certo. Che ho detto?
Carreggiabile.
Vabbè, comunque allagabile è in grado di ospitare un mezzo di sbarco LCM, Landing Craft Mechanized, pronto all'uso, che può anche essere disposto sul ponte del garage e può essere dispiegato utilizzando un sistema di gru. Il ponte di volo è inoltre dimensionato per ospitare un elicottero NH-90, quindi dubitiamo che verrà usato per questioni umanitarie, soprattutto perché è il Qatar, ma Fincantieri nuovamente sforna armi per i grandi dittatori del mondo.
E andiamo infine alle notizie a carattere locale e andiamo subito di corsa a Prato perché immagino che l'abbiate saputo, Prato è in agitazione. È in agitazione un po' da diversi mesi, anzi si parla anche da anni, se si sta a guardare bene il macrolotto, con tutta la questione Tech Sprint che va avanti già dal 2021, ma ancora prima diverse altre aziende. Comunque giorni caldi nel macrolotto tessile pratese, dove da una settimana è in corso lo stato di agitazione che coinvolge alcune aziende centrali nella rete di sfruttamento della manodopera straniera e che assomiglia a tutti gli effetti a un vero e proprio cartello. L'azione sindacale portata avanti dal Sicobas Prato e Firenze, da anni attiva nella zona industriale della Piana Fiorentina e Pratese, con la vertenza 8x5, colpendo questa volta le aziende New Plast in via Servadio a Prato, la JDL G-Plast di via Fonda di Mezzana, oltre alla Runtex, via Fonda di Mezzana sempre a Prato, oltre alla Runtex in via Garabandita e alla Meta in via Edoardo Chiti 1, aziende di fatto facenti parte del gruppo Digi che produce grucce e che impone un sistema di sfruttamento da 12 ore al giorno per 7 giorni alla settimana. Ora, noi vi abbiamo detto i nomi, ma valgono quel che valgono perché di fatto è un cartello, e quindi si smazzano, le persone se le dividono, cioè, ecco, non è chiaro chi lavora per un'azienda, chi lavora per un'altra, quando lavori per un'azienda, quando lavori per un'altra, vi sono contratti fittizi, molte persone sono irregolari, cioè non hanno un contratto di lavoro, altri invece hanno contratti determinati per una manciata di ore. Comunque, dopo una settimana di scioperi e picchetti, dove non è mancata nemmeno una tentata aggressione con mazze da baseball a un lavoratore in sciopero che per fortuna è scampato illeso a questo attacco, il fronte padronale vacilla e si spacca. Infatti, proprio ieri la Meta ha firmato un accordo per la stabilizzazione a tempo indeterminato del personale, il rispetto del contratto collettivo nazionale del lavoro e il riconoscimento di tutti i diritti sindacali, mentre si è aperta la trattativa con Digi Accessori, e invece prosegue ad oltranza il presidio permanente ai cancelli della Ruentex in via della Garibaldita, dove l'azienda non ha ancora aperto la trattativa con il sindacato, e anche presso un'altra azienda, appunto, che si diceva prima, la Gruccia Creations. Giornata importante sarà quella di sabato, che vedrà sfilare un presidio itinerante nel Matalotto nel tentativo di allargare il fronte di lotta in una zona che patisce condizioni lavorative schiavistiche generalizzate. Ma sempre sul tema del lavoro, si segnala lo sciopero generale dei sindacati di base e conflittuali, indetto per venerdì prossimo. Appuntamenti in svariate città d'Italia, sono una trentina le città che aderiscono, tra le quali a Firenze, dove il ritrovo è fissato alle 10.30 in piazza Adua. E torniamo a Firenze per oramai la saga che si può dire è iniziata a tutti gli effetti, la saga che tutte l'estate vediamo svolgersi nel territorio della città di Firenze, in particolare nel centro, ma appunto, come vediamo, si allarga un po'. È iniziata perché sono stati emessi i primi provvedimenti di allontanamento da quando è in vigore il nuovo regolamento di polizia, che individua ben 24 zone sensibili, specialmente nella cintura interna ai viali di circonvallazione. Dunque, il discorso provvedimento miete le prime vittime, due persone, re di aver venduto alcolici e analcolici presso il parco delle Cascine, sono stati fatti dei verbali da circa 5.000 euro e allontanati dalla zona con delle sorte di DASPO. Questa è la novità. Piena soddisfazione dell'assessora albanese e del presidente del quartiere 1 Sguanci, il famoso Sguanci, che dichiarano: con questo strumento, unito a maggiori controlli, vogliamo rafforzare sicurezza, vivibilità e fruibilità degli spazi pubblici, puntini puntini, potete immaginarvi, tanto le parole sono sempre le stesse. Di fatto il nuovo regolamento non è altro che una versione sbiadita dell'ordinanza che istituiva le zone rosse nell'aprile 2019 e che venne immediatamente annullata da una sentenza del TAR. L'intento è comunque sempre il solito, e quindi marginalizzare le classi sociali meno abbienti per lasciare spazio alla cultura del decoro, per come viene intesa, nelle democratiche città neoliberiste del XXI secolo. Questione aeroporto. Vi è una denuncia da parte del gruppo consiliare Sinistra Progetto Comune a proposito dell'assenza di trasparenza nell'elargire i sussidi a Toscana Aeroporti per fronteggiare la crisi post-Covid, e appunto tutto questo trova il suo culmine nell'assenza di risposta a un'interrogazione consiliare e successivamente anche in aula di consiglio, dove la maggioranza si è trincerata dietro parole come una società quotata in borsa, appunto Toscana Aeroporti, non è tenuta a dare informazioni diverse da quelle che si possono reperire pubblicamente dal sito, quindi andatevene a vedere sul sito, questo era. Peccato che tra gli azionisti di Toscana Aeroporti ci sono sia i comuni di Firenze e di Pisa, sia la regione toscana, che dunque parrebbe normale in sede istituzionale avere informazioni riguardo ai finanziamenti pubblici erogati, ma evidentemente quando si tratta di grandi opere, ancora una volta, niente è scontato. E un'ultima notizia, ne abbiamo parlato già nelle scorse settimane, la base militare di Coltano, quella che sarà la base dei militari di Coltano, e appunto tutti sapevano, lo dicono le carte, perché appunto oggi in piazza 20 settembre davanti al comune di Pisa si è tenuta una conferenza stampa convocata dal gruppo consigliare diritto in comune, Rifondazione Comunista, Città in Comune, Pisa Possibile, questi sono i gruppi che insomma, gli schieramenti che compongono il diritto in comune, durante il quale si è reso noto alla stampa con relativi documenti a dimostrarlo che gli enti interessati, cioè Regione Toscana, Comune di Pisa, Provincia di Pisa, dal 9 aprile 2021 erano a conoscenza del progetto della nuova infrastruttura militare da 190 milioni di euro, come abbiamo visto, prevista al limitare della riserva naturale di Migliarino, San Rossore, Coltano. Il fatto è che quando il 25 marzo il consigliere Ciccio Auletta ha scoperto casualmente sulla Gazzetta Ufficiale il decreto che dava via libera al progetto della nuova base militare a Coltano, Regione Toscana, Comune di Pisa, Ente Parco dichiaravano di non esserne a conoscenza. Bugiardi. Il sindaco Michele Conti della Lega, intervenuto nel Consiglio Comunale del 12 aprile, rispondendo a un question time, aveva dichiarato: nessun progetto è stato inviato agli uffici della direzione urbanistica, non ne conosciamo il contenuto se non attraverso quello che abbiamo fatto, che abbiamo letto sui giornali in questi giorni. Anche il governatore Eugenio Giani, il Volpone, pare non sapesse niente. Io ho già richiesto che ci vengano forniti progetti di cui io allo stato attuale non sono a conoscenza, ma appunto che dovranno essere approfonditi, perché gli interventi in questo paese, soprattutto nella delicatezza di quello di cui si parla, di un'area protetta, cioè, devono essere ben considerati. Quindi ancora una volta belle parole a cattivo gioco, aveva dichiarato anche lui appunto il 12 aprile 2022. Nel documento reso pubblico da Diritti in Comune attraverso una richiesta di accesso agli atti alla provincia di Pisa il 14 aprile, non solo risulta la trasmissione agli enti, ma anche la richiesta di un parere di competenza entro il 30 aprile del 2021. E questa richiesta di valutazione del progetto arriva con carta intestata direttamente dalla Regione Toscana, pensate voi. Quindi come facciamo a credere ancora a ciò che esce da quelle bocche? Questo invece è quello che si legge nel comunicato della conferenza stampa di oggi di Diritto in Comune, che nei prossimi giorni chiederà un nuovo question time per avere dei chiarimenti dal sindaco Conti, appunto il sindaco di Pisa. Tutti sapevano e non solo non hanno tenuto, insomma, e non solo hanno tenuto nascosto il progetto, ma hanno anche spudoratamente mentito dicendo di non sapere. Con questi documenti che abbiamo ottenuto, finalmente con una richiesta di accesso agli atti alla provincia di Pisa inviata lo scorso 14 aprile, si conferma quello che denunciamo dallo scorso 25 marzo, quando abbiamo scoperto e dichiarato pubblicamente il via libera del governo Draghi al progetto della nuova base militare a Coltano. Alle rivelazioni le tre istituzioni hanno replicato sostenendo che si tratta di un sì, una supercazzola, fondamentalmente si tratta di un caso nato da una cattiva comunicazione interna, sì, la provincia ha risposto che per mero disguido tecnico la richiesta non è stata inoltrata all'ufficio protocollo del settore competente e che quindi non è venuta a conoscenza della richiesta di parere. Per il comune invece ha parlato l'assessore all'urbanistica Massimo Dringoli durante il question time in consiglio comunale e il servizio protocollo, ha detto in assemblea Dringoli, ci ha comunicato che dopo aver svolto verifiche specifiche rispetto al periodo della nota, dall'ente, cioè dal comune di Pisa, non c'è stata la ricezione di alcuna comunicazione della regione toscana. Sentito l'ufficio della regione toscana, il sistema che avrebbe dovuto recapitare la loro PEC ha trasmesso una ricezione del 9 aprile 2021 dovuto a un errore di trasmissione che non ha consentito alla PEC di arrivare al buon fine verso il comune di Pisa. Quindi è stato confermato che il documento non è stato ricevuto per un errore di sistema e che tale sistema ha trasmesso, insomma, sempre le solite cazzate che fanno comodo quando succede questo. Comunque, invece, mentre la regione senz'altro, l'ente parco senz'altro e probabilmente anche la provincia di Pisa erano a conoscenza, il comune era l'unico a non essere a conoscenza di nulla, ma non è ancora chiaro dove verrà costruita la nuova base che per il DPCM del governo Draghi dovrebbe ospitare il GIS, i paracadutisti del Tuscania, il centro cinofili. Il 12 maggio il ministro della difesa Lorenzo Guerini ha ricevuto il sindaco Conti e il presidente Giani e nel corso della riunione è stato deciso che verrà emanato un decreto ministeriale che istituirà un tavolo operativo per trovare un'alternativa alla costruzione della base nella riserva naturale. Le ipotesi in campo parlano di spezzettamento del progetto, una parte nella zona di Ospedaletto, vicino a Pisa, dove vi è appunto l'ospedale, una parte attraverso la ristrutturazione degli edifici dell'ex radar, sempre a Coltano, e da una parte comunque in una zona del parco, e appunto comunque una zona all'interno del parco. Ad oggi l'unico progetto a cui fare riferimento è quello reso pubblico da Diritto in Comune in conferenza stampa, e prevede la costruzione di 440.000 metri cubi di edifici su una zona recintata di 730.000 metri quadri in una riserva naturale. Quindi, che dire, non si commenta nemmeno, non c'è bisogno. Andiamo alla chiusura con la lettura dell'inquinamento dell'aria, www.cheariatira.it, lo sapete benissimo, sono le centraline, la rete autogestita, autocostruita di centraline low cost per il monitoraggio dell'aria, no, arancione, con valori del PM2.5-17 e 24 invece per quanto riguarda il PM10. Per il resto non sembra malvagio, anche la zona nord dell'Appennino, tutto contrassegnato da pallini verdi, sia nell'area veneta sia nell'area milanese. Unica altra centralina gialla, anzi sono due, sono quelle nell'area genovese, esattamente la quella nell'argine del Polcevera, che segna un PM2.5 a 11 e PM10 a 28, e infine sempre nell'area di Genova Canepa 1, che ha all'incirca dagli stessi risultati con PM2.5 ad 11 e PM10 a 22. Quindi insomma, dai, non possiamo lamentarci troppo quest'oggi. Bene. Sono le 13.33, oggi è mercoledì 18 maggio 2022, ci scusiamo per la piccola interruzione che avete patito, che avete sentito all'inizio, il computer si è piantato, però insomma alla fine ora sembra risolto e siamo arrivati in fondo e possiamo dirvi solo di rimanere all'ascolto, seguire i palinsesti delle radio della Ciurma Pirata e magari di riaccendere il vostro strumento radiofonico domani alle 1 per la consueta trasmissione del giornale radio della Ciurma Pirata. Il buon Briccobaldo e il buon Tuco vi salutano e niente, ci sentiamo mercoledì prossimo.
Radio giornale Ciurma Pirata. Radio giornale Ciurma Pirata.